adesso sono perfettamente nel tempo, che scusa, abbiamo, sono arrivati tutti e due, abbiamo Giuseppe Pedra che ci parla della parabola della Confindustria, del primo della rappresentanza degli interessi, e quindi gli do senz'altro la parola.
Ci consegna oggi una Confindustria estremamente usa la propria funzione. Ecco, tutto questo dipende, come ovvio, dai cambiamenti del quadro politico, del travaglio politico profondo che è sotto gli anni questi anni, ma ecco, questo è il punto su cui vorrei richiamare l'attenzione io, dipende anche da un mutamento strutturale che forse non è stato ancora ben inteso. Il nostro sistema industriale produttivo sta subendo una mutazione estremamente radicale e molto spesso inavvertita, o è avvertita solo per un aspetto. L'aspetto è quello del radicamento sempre più controverso della grande impresa nazionale italiana. E non mi riferisco tanto alla lunga polemica dell'amministratore delegato Fiat-Chrysler col sistema italiano, diciamo, ma mi riferisco anche ad altri episodi recenti, recentissimi. Beh, la crisi dell'IVA, per esempio, la crisi dell'IVA che dimostra anche oggi la totale mancanza di prospettiva con cui si può pensare alla continuità di un settore come quello dell'acciaio nell'economia italiana. È chiaro che la crisi dell'IVA mostra l'impossibilità di continuare nei moduli definiti dal passato. Perché? Perché o si affronta una trasformazione completa nella strutturazione delle imprese, dell'impianto dell'IVA di Taranto, tale da renderla almeno parzialmente compatibile e sostenibile dal punto di vista ambientale, ma con costi colossali, che è la mano pubblica non può sostenere, o può sostenere soltanto per una parte lo spostamento di un quartiere della città, oppure per un altro verso dovrebbe essere l'impresa, ma non mi sembra che essa sia non abbia l'intenzione e sia nemmeno nelle condizioni di sostenere una riconversione sull'impianto. Perciò siamo di fronte a nodi di passaggio estremamente complicati. Allora a me sembra che noi siamo di fronte soprattutto a una morfologia cangiante del nostro sistema produttivo, una morfologia cangiante che dipende certamente dalla nuova geografia della produzione industriale che la globalizzazione ha disegnato nel corso degli ultimi vent'anni e dall'altra parte, correlativamente, dall'emergere di una diversa dislocazione del lavoro e dell'organizzazione del lavoro, di una diversa divisione del lavoro a livello internazionale. Però a questo punto sorgono due altri interrogativi che sono secondo me i principali. Industria è ancora sinonimo di manifattura o dobbiamo incominciare a distinguere questi due termini più radicalmente di quello che abbiamo fatto fin qui? Per esempio, pensando che anche che accanto alla produzione di manufatti ci sia la produzione industriale di servizi, che è una dimensione crescente. La seconda domanda è sollecitata recente libro di successo di John Marsh, che è giornalista del Financial Times, responsabile delle pagine relative all'industria, la sezione relativa all'industria, ha scritto questo libro, The New Industrial Revolution, pubblicato la primavera scorsa da Yale University Press, e che sostiene che sia in atto oggi una terza rivoluzione industriale che è destinata a cambiare i lineamenti complessivi della situazione produttiva del mondo. E se noi contemplamo una delle tabelle, una dei grafici di Peter Marsh della New Industrial Revolution, vediamo che se anche qui la trasformazione è molto rapida, pensiamo negli ultimi due anni, dal 2010 al 2012. Nel 2010 l'Italia si collocava nel mondo al quinto posto dopo la Cina, gli Stati Uniti, il Giappone e la Germania. Bene, quest'anno, al termine di quest'anno, noi abbiamo perso esattamente altre tre posizioni, con un cambiamento che è improvvisamente accelerato, perché noi quella posizione l'abbiamo detenuta a lungo. Alla fine del 2012 noi saremmo sorpassati da Brasile, India, Sud Corea. Allora, questo non è tanto per riportare l'attenzione sul lungo dibattito circa il declino industriale del nostro paese, perché di fronte all'emergere di giganti della produzione, come il Brasile, l'India, la trasformazione colossale di 50 anni che ha affrontato la Corea del Sud, è chiaro che l'Italia non può che ridefinire la propria produzione. L'elemento più interessante di questo cambiamento è che questa nuova geografia della produzione si accompagna alla fine della mass production, alla fine della produzione di massa. La produzione di massa, secondo la tesi di Tomasi, che io ritengo di tutta la cosa, sta letteralmente uscendo dalle nostre prospettive, nel senso che i mercati, tutti i mercati, stanno diventando progressivamente sempre di più mercati di nicchia, dove la possibilità di produzione dei prodotti e dei servizi, come ho detto, ma anche della loro continua modificazione e adattamento alle specificità dei mercati e dei segmenti di mercato è la caratteristica fondamentale. La trasformazione dell'Italia industriale. Se io dovessi disegnare la forma dell'Italia industriale nel 1970, avrei detto che si trattava di una clessidra irregolare, nel senso che alla base della clessidra avremmo trovato una notevolissima quantità di piccole, piccolissime microimprese. Poi all'età al centro un esiguo, molto esiguo, manipolo di medie imprese, che ci fu un convegno del CESU del 70 in cui si lamentava che l'Italia avesse poche medie imprese. E infine c'era al vertice un grappolo di grandi imprese pubbliche e private. Questa è l'immagine del 1970, molto schematizzata. Guardiamo l'immagine del 1910, la clessidra del 2010. La clessidra non esiste più. Se dovessi dire che forma, ammesso che la forma sia rintracciabile, mi sembra più qualcosa di simile a una pera. Perché le piccole, piccolissime, le piccole imprese ci sono sempre e sono la nostra storia storica. Qual è la novità? L'ascesa delle medie imprese. Allora, qui gli studi di Mediobanca, la società comunitaria, negli ultimi 10 anni hanno avuto, secondo me, un merito importante, un valore conosciuto, di concentrare l'interesse sull'ascesa delle medie imprese che sono la parte più dinamica del nostro sistema industriale, quello che è più cresciuto, che è cresciuto nel senso della multinazionalizzazione, no? Le poche multinational, le multinazionali tascate, e quelle anche che sono cresciute per occupazione, perché è l'unico comparto che fino agli anni che stiamo vedendo ha aumentato significativamente la percentuale dell'occupazione industriale. Ecco, di nuovo la lezione che viene dalle medie imprese è che si può essere multinazionali, presidiati, mercati di nicchia. Nessuna delle medie imprese italiane presidia un mercato di massa, nel senso di sono delle terre, perché non ha le dimensioni, non ha la forza per farlo, ma anche perché il mercato sta cambiando radicalmente la propria fisionomia. Dunque, a questo punto la domanda che sorge è: ha un futuro l'Italia industriale? Ce l'ha un futuro o no? Di fronte a tendenze di crisi che mettono in evidenza come la recessione globale colpisca oggi in maniera terribile chi produce per il mercato interno. Invece hanno fino a questo momento tenuto le imprese che sono esportorienti, che si sono rivolte all'esportazione. E poi sullo scenario abbiamo appunto i dilemmi delle grandi imprese in affari, Fiat, Fincantiere, Finmeccanica, poi Ilva e così via. Qualcosa che ci fa dire che l'Italia industriale di oggi non è più un paese adatto alla grande impresa, o comunque che non ha, dove la grande impresa non trova più il proprio retroterra. E da quello che leggiamo anche sulle tensioni di investimento è sempre più visibile questo allontanamento. Di nuovo si parla in questi giorni moltissimo, no? Di stamani, parlano del ridimensionamento del progetto di investimento Fiat Chrysler in Italia. Io anche di tutto vorrei ricordare un altro, che è la composizione degli investimenti della società di controllo del sistema della Galassia Fiat, cioè Exxon. Se voi guardate gli investimenti di Exxon, trovate che per il 68% gli investimenti sono locati non già fuori dall'Italia, ma fuori dall'Europa. Perciò questo è l'elemento che colpisce. Allora, noi stiamo, per non disegnare un scenario tutto negativo, ma quello è in positivo la soluzione di Pietro Marzo, cioè in questo scenario che va oltre la produzione di massa, dove tutto diventa nicchia. I caratteri dell'industria globale sono guidati da una serie di tendenze. Quali sono i driver fondamentali? L'ibridazione, il fatto, l'attenzione all'ambiente, alla questione energetica, al mutamento tecnologico, una divisione internazionale del lavoro che è di nuovo in mutamento con un segno nuovo. Ecco, questo è importante. Oggi assistiamo a imprese industriali, nel senso di cui parlavo prima, che si stanno rilocalizzando nelle aree di antica industrializzazione. Non posso a questo punto che citare un'osservazione diretta. Io penso nella provincia di Torino, quella che conosco perché ci vivo, ci sono varie imprese che già utilizzano le tecnologie di una delle tecnologie qualificanti della nuova rivoluzione industriale, vale a dire le stampanti tridimensionali. Le stampanti tridimensionali stanno cambiando il criterio della localizzazione, perché si può ormai riprodurre qualsiasi oggetto, tendenzialmente sottolineo, però che si può fare in 100 esemplari, in 1000, 100.000, e il costo unitario non cambia. Questo permette di ripensare le strategie di localizzazione, cioè una serie di attività che si pensava dovessero per forza, guidate da determinanti del costo, essere localizzate nelle aree delle economie nuove, nascenti, possono nuovamente essere localizzate all'interno delle aree di antica industrializzazione. Naturalmente questo comporta una riflessione sul cambiamento, sul carattere del cambiamento delle imprese della terza rivoluzione industriale. Imprese più piccole, pensate, oggi chiamiamo grande fabbrica, faccio un esempio anche qui con questo, la più grande e più moderna fabbrica che è il gruppo Pirelli in Italia è a Settimo Torinese, tra l'altro una studiosa della Cisco, Roberto Garrucci, ha dedicato un bel libro a questa trasformazione recentemente. Ecco, la Pirelli di Settimo è un'impresa, il maggior impianto della Pirelli d'Italia, 1400 addetti, perciò numeri gli stessi, come ne ha parlato, 2000 addetti. La fabbrica che ha ottenuto i migliori risultati nel mondo, vediamo un settore tradizionale come l'automobile, lo stabilimento Nissan del Regno Unito, ha prodotto lo scorso anno 485.000 vetture nel 2011 con 5.600 addetti complessivi. Perciò le imprese sono più piccole, sono molto più concentrate e integrate, sono evidentemente più flessibili, sono infine sempre più condizionate da un legame diretto col mercato. Un altro degli assi determinanti di questa nuova rivoluzione industriale è determinato dalla continuità tra produzione industriale e industrializzazione dei servizi. Sia la creazione del valore, sia il processo organizzativo pongono manifatture e servizi in una logica di assoluta continuità. Sì. La fine del mercato di massa impone infatti uno coordinamento strettissimo delle fasi di assistenza al cliente, e infine c'è il fenomeno della customizzazione. fidelizzazione alla produzione, cioè della fidelizzazione del cliente. Cambia lo spazio della produzione. Queste nuove fabbriche che contribuiamo magari con la convenzione semplicemente a cambiare fabbriche sono dei workshop, sono più simili a dei laboratori. Si fondano certamente in misura maggiore sulla valorizzazione delle persone che ci lavorano, sulla capitale umano e sull'integrazione delle competenze. Infine, tendono, ecco, costantemente, questo è l'elemento che vediamo, a una diminuzione del volume occupazionale che però, ecco, si accompagna anche a una tendenza alla crescita della qualità del lavoro. Chiudo veramente con un minuto dicendo: l'Italia ha delle chance nella terza rivoluzione industriale o no? Di nuovo, secondo Peter Marshall, secondo me, più modestamente, io penso che delle chance le abbiamo, perché i caratteri specifici di questa nuova fase fanno leva su dotazioni, di elementi che sono radicati nella storia del nostro tessuto produttivo, i nostri punti di forza, la flessibilità operativa, l'attenzione e la continuità del rapporto con il mercato, i punti di debolezza ovviamente sono evidenti, l'investimento in tecnologia e ricerca che è minore rispetto ai paesi che sono protagonisti della produzione industriale e le strategie finanziarie di accompagnamento del mercato globale che sono ancora instabili e precari. E tuttavia, come dire, vorrei chiudere davvero su questa con una battuta. No, sentite sempre ripetere la frase che no, nel lungo periodo saremo tutti morti. Qui è diverso, io riferirei questa battuta. Noi rischiamo di morire nel proprio periodo, per la gestione della nostra contingenza economica attuale, ma nel lungo periodo io penso che abbiamo delle chance per, se non risuscitare, per trovare qualche nuovo impulso e stimolo vitale. Grazie per